Un grazie per le parole di madre Anna Galimberti e madre Natalina Mossini, che oltre al saluto contengono anche un invito non formale e non accademico come ringraziamento del lavoro che tutti voi avete svolto e che si sintetizza in qualche modo poi anche se non solo nel bilancio sociale che poi verrà presentato. Quindi grazie ancora. Andiamo avanti nei nostri lavori e prima di entrare nell'oggetto della nostra mattinata, che è, come abbiamo già detto, il bilancio sociale, abbiamo l'onore di avere qui con noi stamattina il professor Andrea Sformiconi, che insegna all'Università di Firenze e al quale abbiamo chiesto di mettere a fuoco uno degli aspetti da un punto di vista di attenzione ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, anche ai nostri adulti che incontriamo magari quotidianamente, un focus di attenzione nelle modalità che oggi dal punto di vista didattico possono essere più rispondenti ai loro bisogni formativi, al loro contesto socioculturale, al loro anche habitat familiare, perché evidentemente molto del loro carattere, della loro motivazione dipende da questo. È un tema molto vasto, è un tema direi anche epocale da un certo punto di vista, ma che dal lato della sua esperienza il professor Formiconi ci presenterà nei termini che la sua elaborazione e il suo lavoro fino ad oggi ha portato a contribuire dal punto di vista di portare innovazione anche nel nostro modo di approcciare queste tematiche. Quindi lascio a lui la parola e poi avremo anche un momento di dialogo, di confronto rispetto a quello che ci verrà presentato. Grazie.
Grazie. Grazie a chi ha avuto l'ardire di darmi questo incarico. Sia ben chiaro subito, io qui ho poco da insegnare, ho la sensazione di avere molto più da imparare e quindi non faccio lezioni perché non posso farlo. E cosa posso fare allora, visto che sono stato messo qui? Posso descrivere un'esperienza, però e un'esperienza ce l'ho da descrivere, questo sì, però deve essere chiarissimo, assolutamente chiaro, che io posso descrivere un'esperienza che è nata, si è sviluppata in contesti diversi. Sì, qualcosa in comune c'è, perché c'è l'insegnamento di mezzo, ma il contesto è diverso, molto diverso. I contesti in cui ho operato io sono molto più facili, o intuisco che sono molto più facili di quelli nei quali operate voi. Quindi io piuttosto che, sì, parlerò anche di molti aspetti pratici, perché se no se il discorso resta teorico svanisce come una bolla di sapone. Quindi darò molti elementi pratici, ma vanno visti come così delle vaghi suggerimenti che poi vanno ricontestualizzati eventualmente, ma anche abbondantemente. Ecco, quindi è ben chiaro che io non vengo a dire come si fanno le cose, perché proprio non lo posso fare. Allora, di solito detestando PowerPoint e tutti i vincoli e lacci di tutti i tipi, di solito parlo a braccio, così, ma sono così intimorito da questa circostanza che mi sono scritto per benino il quadernino, perché ho anche una, forse è un problema senile, tendo alla digressione, voglio essere sicuro di mettere gli ingredienti che mi sembrava molto goffamente mi sembrava che ci stessero bene, e altrimenti poi magari parto per la tangente poi dopo. E come dicevo, sono effettivamente in difficoltà, perché quando si parla bisogna sapere cosa c'è di là, e per me è molto difficile, è sempre difficilissimo, lo sapete tanto meglio di me, ma per me ora è più difficile ancora, perché voi vivete una realtà che io conosco, posso conoscere per sentito dire, posso intuire, e quindi la difficoltà è grossa. Come la difficoltà fu grossa quella volta che mi trovai, che ormai avevo finito gli argomenti razionali, no, non sapevo più che cosa dire, perché le spiegazioni razionali che io avevo portato erano tutte buone, ma nessuna essenziale. E i miei gentili e competenti interlocutori incalzavano e io sentivo, e ormai ero in un vicolo cieco, e non sapevo più cosa fare. E sapevo soprattutto che la cosa essenziale in realtà non ero riuscito a dirla, quasi per pudore, e questo non è un fatto positivo. E mi è venuto in mente di cominciare con questo ricordo, mi è venuto in mente ieri in treno, e quindi mi sono ricostruito il dialogo, e siccome essendomi venuto in mente ieri, è lì che ronza nella cosiddetta memoria di lavoro, e rischio di partire per la tangente perché mi viene in mente qualcos'altro, allora questo invece lo leggo, e allora mi fa il mio interlocutore: dunque, Formiconi, è interessante ciò che ci racconti, ma tu ci parli di risultati pur cospicui in qualità e quantità, ma niente ci hai detto delle specifiche di progetto, requisiti e obiettivi. Per esempio, quali sono stati i requisiti in termini di competenze richiesti per realizzare una cosa simile? E dico io, ma non è facile rispondere, anche se so bene cosa sono i progetti, perché li ho dovuti fare e anche coordinare. E allora, in realtà, mi sono adattato, ma appena posso, recupero la mia natura originale, l'unica vera, che è di ricercatore, di esploratore. Il ricercatore è un sottoinsieme degli esploratori. Ora, l'esploratore non ha mai competenze. Questa storia delle competenze è esagerata. Nella vita, cioè, le competenze uno se le ritrova perché ha vissuto, certo, quella ogni minuto che si vive attivamente in pienezza di desiderio di perseguire un obiettivo diventa competenza, ma il prossimo problema è sempre nuovo, e l'esploratore in realtà è sempre a mani nude, se è vero che percorre territori del nuovo. Attenzione, perché se fa finta, allora vabbè, fai bravo, ma allora non è, cioè, il trucco non è vero, e quindi. E questo in realtà, ma questo non basta mai per il prossimo problema, che altrimenti non sarebbe nuovo. In questo mio lavoro non sono state analizzate le competenze disponibili a priori, ho solo usato quelle che avevo, se servivano, oppure me ne sono procurate di nuove strada facendo. La tua risposta è interessante, ma hai eluso la domanda. Te ne faccio una vicino a quell'altra. Quali le risorse allocate? Hai riferito sull'applicazione di una serie di strumenti tecnologici decisamente innovativi, tutti questi ammennicoli, i blog, i social network, le piattaforme, i content management system e tutte queste cose. Ma queste portano costi, hardware, software, servizi. Come sta questa faccenda? Perché non ci ha detto niente? Ma oltre che ricercatore, io devo confessarti, caro collega, che sono anche un hacker. Anzi, io sono nato come un hacker e poi dopo ho scoperto di essere diventato un ricercatore. Ma da ragazzo birbone, in realtà, vivevo alla medicina nucleare, quando facevo la tesi, rubando il software la notte. Veramente rubando, cioè io avevo trovato il verso di intrufolarmi, rubavo il software. Avevo intervistato i miei amici della medicina nucleare chiedendo loro: ma cosa ti piacerebbe che ci fosse di nuovo, di utile in questo software? E poi cercavo di decifrare il software, sempre di nascosto, senza dirlo a nessuno, e poi lo sviluppavo, i pezzi che mancavano, li mettevo, attaccavo dei cartelli una bella mattina e i miei amici trovavano queste cose e le usavano. Io sono nato così. Gli hacker sono buoni, sono molto buoni, la stampa li ha stigmatizzati, ma sarebbe come stigmatizzare i pirati della strada, e stigmatizzare gli automobilisti perché ci sono i pirati della strada. L'hacker è uno che cerca di migliorare lo stato delle cose e, per rispondere alla tua domanda, caro collega, cerca di migliorare lo stato delle cose con il minimo, cercando di usare al massimo l'intelligenza, la fantasia e ciò che c'è già. Quindi mi è venuto spontaneo lavorare così, ma non perché sia bravo, perché io vivo così semplicemente, ho continuato a fare il mio mestiere. E quindi, boh, il mio budget sarà stato. E poi, grazie al cielo, oggi c'è internet che è libera per ora. E ci sono il software libero, software open source, servizi web. Ho semplicemente cercato volta a volta quale poteva essere l'attrezzo a costo zero che poteva risolvere non il mio problema, il problema degli miei studenti. Sì, qualche cosa, a volte ho cercato una miglioria, questi, a volte si scopre che per usare uno di questi aggeggi si può fare tanto, il 90%, ma se l'uso è pesante c'è un 10% in più, ma io avrò speso 300 euro all'anno, quindi ben lontani dai mega finanziamenti per l'e-learning e che in realtà non erano usati perché? Ma perché il problema non è rovesciare le tecnologie nei luoghi, il problema è stare vicini all'uomo, punto. Ecco. Allora lui fa. Ma Formiconi, te riesci a dirci cose che ci incuriosiscono, non c'è dubbio, ma continui a non rispondere a domande che a noi sembrano invece ineludibili. Almeno su questo devi convenire, non puoi aver fatto tutto da solo. Certamente hai messo in campo una certa quantità di risorse umane e queste hanno un costo, nemmeno trascurabile. Ma vedi, gli esploratori del nuovo sono molto inclini a arrangiarsi. Osservare, riflettere, provare, riflettere ancora sugli errori e riprovare. Non sono necessariamente dei solitari, però, per questo, assolutamente. Ma è più facile che trovino dei compagni di viaggio con i quali cooperare piuttosto che arruolare squadre da coordinare. È un modo molto diverso di lavorare con altre persone. Ecco, fino ad ora a me è capitato di fare quasi tutto da solo, eccetto qualche straordinaria collaborazione che ho trovato, e questo devo dire grazie a internet, cosiddetto cyberspazio, dove ho trovato delle persone straordinarie sparse per il mondo con le quali letteralmente ho collaborato. Laura, che ha fatto un corso con me, conosce una di queste. Devo dire, Formiconi, che è piuttosto incredibile, soprattutto ci pare che non sia un'esperienza esportabile. Dico io, ma prima di vedere se è esportabile, bisogna vedere se è possibile, fattibile, questo che si fa quando si cominciano le cose. Non si può, cioè l'ossessione dei progetti, io ce l'ho veramente molto in questa storia, sempre, tutto è progetto. Cioè tutti questi giovani fanno tutti i progetti. I progetti si fanno per costruire un tornio, che si sa benissimo come, si sa dove si va a cascare, ma quando siamo nel nuovo non si possono fare i progetti, cioè va reintrodotto il ruolo dell'ambiguo in queste cose, cioè non, l'ha capito la Nokia per fare i telefoni cellulari, che ha organizzato dei momenti informali per mescolare ingegneri, venditori, perché è dalle chiacchiere, dagli incontri così, non si può progettare tutto. Bisogna provare, cioè si naviga anche a vista, si alza la testa, poi si riprova, poi si alza la testa e si cerca di farsi un quadro progressivamente. Se i risultati sono positivi, sarà sempre possibile reingegnerizzare la cosa. Allora sì, rispondendo alle domande che tu mi hai fatto. Insomma, l'atmosfera era pesante, la quantità di persone era questa, erano docenti di scienze della formazione. Io ero una riunione dove io in realtà non dovevo andare, ci capitai per caso, dove non dovevo parlare, poi invece mi capitò di parlare e alla fine poi una larga parte fu presa da questo interrogatorio dove fui messo, a quel punto ero con le spalle al muro perché loro non erano soddisfatti. A un certo punto dico, vabbè, sbotto, poi magari temperamento un po' così, toscanaccio. Come si spiega tutto questo? Per quale motivo deve avere funzionato? Per passione. Anzi, ti dico, per amore. Gelo. Silenzio totale. E che c'è di strano, dico io? Non si può dire? Per amore dei nostri figli. O non sono forse questi studenti i nostri figli? O sono mica solo nostri figli, sono nostri figli anche figli degli altri. E se sono anzianotti, saranno nostri fratelli, lo stesso. Ma che si fa per amore? Ci si cala nei panni dell'altro, si cerca di capire qual è il suo problema, per davvero però, e si cerca fattivamente in qualche maniera di fare qualcosa, per davvero. Cioè, tutta questa introduzione la chioso dicendo, essendomi convinto, a furia di tramenare in queste faccende, diciamo, di insegnamento, che è la relazione umana il pernio intorno al quale ruota il mondo dell'educativo, non il corpus dei contenuti o delle alchimie istruzionali, cioè, in inglese c'è quell'orrenda espressione instructional technology, che a me fa venire i brividi, cioè è la relazione umana che sta al centro. Questa è l'introduzione del discorso e dà la tonalità a tutto quello che dirò. Cioè, è da qui che si parte. Se non c'è questo, tutto il resto si può buttare via. È strutturata in quattro parti, ho già debordato di 4 minuti, volevo fossero di 10 minuti l'una, 40 minuti si è detto, e quindi deve essere così 40 minuti perché i discorsi che si sbrodolano non va bene. Allora, la sezione successiva è intitolata Le meraviglie del cervello, perché questo cervello, cioè la scienza va avanti, ma rimane sempre così, ma la vogliamo usare, cerchiamo di sapere, ma a che punto siamo del cervello, come funziona? Perché delle cose si sono capite, è un mistero grandioso, ma delle cose pratiche si sono capite. Ma perché non si mettono insieme con le attività pratiche, o di cosa ci occupiamo se non delle menti dei nostri ragazzi? Vediamo di, e quindi poi dirò a chi mi riferisco. Un capitolo successivo, magari lo strizzo, per la natura complessa e dinamica della natura. Cioè il mondo, noi lo vivisezioniamo in contenuti, ma lo vivisezioniamo, il mondo si può vivisezionare. Se io prendo una cellula e tiro fuori dei pezzetti, la cellula muore, vive perché è tutta intera in un equilibrio mirabile, complicatissimo, e il nostro concetto di contenuti, tutta la realtà è così, e il nostro concetto di contenuti suddivisi in discipline, sezioni, eccetera, eccetera, in realtà massacra questa cosa. Ultima sezione, per servire può occorrere disubbidire, e qui dirò cose pratiche. E le sezioni sono precedute da una recitazione breve in cui cambio tono o lessico, perché si capisce che si comincia una cosa nuova. Ora è ovvio perché ho finito questa, e quindi le meraviglie del cervello. Se voi aveste voluto creare un ambiente educativo nel quale il cervello funziona male, allora probabilmente avreste progettato una classe scolastica. E volendo rimediare le cose, probabilmente avreste dovuto disfare tutto e ripartire da capo. L'ho detto io, L'ha detto John Medina, che è un famosissimo neuroscienziato, che ha scritto un magnifico libro, che mi sono studiato accuratamente per poter parlare qui, l'avevo solo letto un po' di sfuggita, me lo sono studiato, che fa un lavoro bellissimo, è molto serio dal punto di vista scientifico. Mi raccomando, perché scambiandomi per uno un po' scientifico, dice ora viene... No, cioè, la cosa importante si è detta prima, Ecco, la relazione umana. Però, se si usano risultati scientifici, facciamolo per bene. John Medina dice solo, pubblica, scrive, divulga, solo cose delle quali ci sono state ripetute conferme sulla letteratura scientifica accreditata, quella peer review con i revisori anonimi, eccetera, eccetera. E non ne basta una, attenzione, perché di risultati sbagliati in letteratura scientifica ce n'è tantissimi. Sono veri quelli meno sbagliati di tutti, che resistono nel tempo, che sono riconfermati. Ecco, lui usa solo quelli. Ma negli ultimi 10-20 anni, in realtà, nelle neuroscienze si sono capite molte cose. Allora, provo a riassumerle. Il cervello è un organo che è mirabile e si è evoluto, l'Homo sapiens c'è da 40.000 anni, l'Homo erectus che i nostri progenitori zampettano per le savane da 1 milione d'anni circa, grosso modo, e l'Homo sapiens da 40.000 anni, chissà quanti geni c'è stato, non ci si ricorda, al massimo Eratostene 3.000 anni fa, ma Eratostene era come noi, anzi se si fa un conto sono mica tante generazioni, Cioè se lei fosse la mia mamma, poi la mia nonna, eccetera, se andasse così, qui in fondo, grosso modo, uno è vissuto all'epoca di Eratostene, siamo 3 gatti, quindi siamo evolutivamente uguali praticamente. Questo organo si è sviluppato per vivere, per affrontare problemi continui, quotidiani, gravi di sopravvivenza in un ambiente altamente instabile come è stato il mondo per noi. E Questo ha formato il nostro cervello, è una macchina straordinaria, vi chiedo scusa la parola macchina, per affrontare questo problema. Non è cresciuto, non si è formato per fare i professori di filosofia o per fare il professorino di terza categoria come me. No, è nato per una vita di avventura in questo modo, e lo è ancora, perché non è cambiato da Eratosteno da 10 o da 20.000 anni fa, di pochissimo. Ma voglio dire, questa vita qui è stata fatta anche da persone che noi conosciamo. Il mio amico Vittorio di 94 anni è vissuto da solo con la moglie in cima a una collina, andando, facendo 20 km a piedi tutto il giorno, lavorando tutto. Ora a 94 anni fa un orto in un posto impossibile, dove nessuno di noi, nessuno dei nostri giovani avrebbe il coraggio di operare. Quel cervello lì è come quello che funzionava 20.000 anni fa nella savana, cercando di scappare alla tigre con i denti a sciabola e cercando la roba da mangiare. Il nostro cervello è una macchina mostruosa. Il vostro cervello pesa circa il 2% del vostro corpo. Io sono 70 kg, il mio cervello peserà 1,5 kg. Piccino. Ma ha una fame pazzesca, si mangia di tutte le energie che io produco mangiando, alimentandomi, respirando ossigeno, il 20%, un quinto, se le pompa tutte lui. Cioè un centimetro cubo di cervello consuma molto di più di un centimetro cubo di questi muscolacci, quadricipite. E per fare che cosa? Perché lui ha una fame terribile, ha un bisogno terribile di nutrimento e di ossigeno per portare via i famosi radicali liberi, e per produrre delle sostanze cruciali, uno si chiama brain-derived neurotrophic factor, che fanno crescere i neuroni. Cioè, noi, non è vero che il cervello peggiora con l'età. Sì, muoiono 30.000 neuroni al giorno, ma si producono tantissimi neuroni e tantissime sinapsi nuovi, tutte le volte non si pensa a qualcosa di nuovo. Io ora, vedendo le vostre immagini emotivamente agitatello, certamente ho dentro il mio cervello un sacco di sinapsi nuove che si stanno formando, perché è così, è un organo mirabile che cambia addirittura la sua autonomia, l'anatomia in funzione di quello che noi facciamo. Cioè, noi abbiamo delle potenzialità, il sedersi e dire ma io ormai, ma che ormai, noi, voi siete intelligentissimi, voi potete fare delle cose straordinarie, l'unica cosa è affrontare sempre situazioni nuove. Cioè non si migliora se si fa una cosa molto difficile tutta la vita, quella, allora no, lì si diventa, ci si rinsecchisce. Siamo fatti per esplorare tutta la vita, e come lo si vede bene, basta guardare un bambino è un vulcano. E poi noi però lo facciamo piano piano a pezzetti e lo riduciamo a uno zombie, sostanzialmente. Due parole sulla memoria, perché ci serve, siamo gente che poi dopo fa le domande ai ragazzi, oppure si vorrebbe che i ragazzi poi dopo le sapessero fare le cose. La memoria è divisa in due parti, quella di lavoro, che se funziona male come la mia, ieri mi è toccato riguardare tre volte il posto, la prenotazione, perché non c'era veste di ricordarmela, pensavo a queste cose e perdevo in continuazione, quindi è sempre tirare fuori questo biglietto, si dimentica tanto. Sintetizzo, il problema della scuola è che lavora quasi tutto sulla memoria di lavoro. Io ti spiego, te studi, appena hai studiato vieni a fare l'esame, ma questo è un trucco. Questo è un trucco. La memoria di lavoro è un posto nel quale si perde il 90%. Infatti ci sono delle misure per cui tutto quello che si impara a scuola nel giro di un mese viene perso nella misura del 90%. Ma per forza si lavora con la memoria di lavoro. La memoria, quella fissa, è un'altra cosa. Si fissano, come si fissano nella memoria i ricordi? Si fissano in base alle emozioni. Cioè, le emozioni sono l'arma fondamentale, ma questo c'ha un'origine profonda. Quando noi bipedi nella savana siamo degli animali ridicoli, bene? Perché l'uomo poi ha ora popolato tutti gli angoli più remoti del pianeta? Ma cooperando. Questa cooperazione ha creato dei meccanismi empatici fortissimi. È per questo che noi abbiamo questa capacità terribile di associare le emozioni ai ricordi. È fondamentale questo. Si ricordano benissimo le informazioni visive. Voi fra tre giorni delle immagini che vedete ora, di me che salto come un grillo, per esempio, o di qualsiasi altra cosa, vi rimane il 90%. Delle mie parole, se le associate alle immagini e vi colgono, come io spero, forse non lo so, va bene, ve ne rimane il 60%. Se sentite un discorso piatto, il 10%. Allora se vi mettete nei panni di uno studente stanco, annoiato, che non viene colto, perde il 90%. Dell'informazione visiva no. Cos'altro aiuta a fissare i ricordi? L'informazione multisensoriale. Cioè, se noi viviamo esperienze composite, immagini, parole, testi, olfatto, suoni, tatto, allora noi viviamo delle macchine, dei veri e propri specchi della realtà che restano tutti nella nostra mente a alimentare questo universo miracoloso che c'è nella mente di ciascuno di noi. Ma devono essere multisensoriali. Qui la chiudo, diciamo, dicendo che fondamentale, assolutamente fondamentale, è associare le teorie tantissimo a corrispondenti esperienze, dove si fanno le cose, si applicano, perché se non c'è questo, vuol dire lavorare nella memoria di lavoro, che è una specie di imbuto con un buco in fondo, dove le cose piccine, il teorema di Pitagora, lo butto dentro, sei sganciato da tutto, nel giro di una settimana dopo l'esame, quello passa dal buco, arrivederci e buonanotte. Io conosco persone intelligentissime, che teorema di Pitagora, boh, che cos'è? Oppure io che sono stato discolo a scuola, la storia, so niente di storia io, anche se sono laureato, non vuol dire nulla. Perché? Perché non ho avuto la possibilità di agganciarla a altre esperienze significative. Se questo non accade, è tempo buttato via, risorse buttate via, e frustrazioni. E soprattutto distruzione della capacità esplorativa del bambino. La natura complessa della natura. Prendete una macchina complicatissima e toglietele una gran parte delle sue ruote. Ponetele da parte senza pensarvi più. Quindi ricomponete la macchina e mettetevi a ragionare sopra le sue proprietà, i suoi mezzi, i suoi effetti. Tutti i vostri ragionamenti saranno falsi. E la macchina non è più quella. E gli effetti non sono quelli che dovrebbero, i mezzi sono indeboliti, cambiati o fatti inutili. Voi andate arzigogolando sopra questo composto, vi sforzate di spiegare gli effetti della macchina dimezzata come se ella fosse intera. Speculate minutamente tutte le ruote che ancora lo compongono ed attribuite a questo o quello un effetto che la macchina non produce più, che l'avevate veduto produrre in virtù delle ruote che l'avete tolto. Questo accade al sistema della natura, quando le è stato tolto e staccato di netto il meccanismo del bello, che era immedesimato e congegnato con ogni altra parte del sistema. È chiaro che non sono parole mie. E di Hisson. Sono di Giacomo Leopardi. È la pagina 1837 del Zibaldone dei pensieri, scritta per l'appunto questa il 4 ottobre 1821. Mentre si costruivano le locomotive, si erigevano gli altiforni, c'era qualcuno che tentava di pesare l'anima di quelli che morivano in pieno furore positivistico, grande Leopardi intuiva che quella parte che non si descrive con la sola ragione, della quale lui padroneggiava in maniera somma, però capiva, e qui viene fuori la forza del poeta, della poesia, capiva che c'è una parte che non si può ridurre, non si può staccare. Questo un pochino fa il paio con quel discorso sull'amore per i ragazzi, cioè non si può ridurre tutto il ragionamento, tutto a parti scomponibili. Lui aveva intuito perfettamente la natura complessa e dinamica della natura. Il grande Edgar Morin parla addirittura di lutto, proprio così, a pagina 5 del metodo, intitolato La natura della natura, io gli ho rubicchiato il titolo, proprio così, il lutto della scuola moderna. Il lutto della scuola, conseguentemente, è il lutto della ricerca, è il lutto dell'accademia che viviseziona la realtà. Dividere il mondo delle scienze da quello delle lettere è una follia totale, assolutamente. La matematica non è far di conto, la matematica è un turbinio di immagini. Ridurre tutto a conticini, vedere se tornano, è un massacro della fantasia. Parlando con un matematico che fa ricerca, si rimane sorpresi dalle metafore, dice delle cose stranissime, dice ma questo è matto, di che sta parlando, dov'è la matematica? No, io ho visto grandi matematici e avevo problemi a fare una divisione banale. Mescolare l'immaginazione letteraria con la matematica sarebbe una cosa fondamentale per arricchire le informazioni, perché se si arricchiscono non cascano in quell'imbuto malefico del numero che per fortuna l'ho dimenticato, quello della ieri mi serviva, ma oggi mi serve più il posto 64, non è quello che non lo ricordo più. Dimenticare è una componente fondamentale dell'intelligenza, ma quell'imbuto ci deve essere, perché dimenticare bene vuol dire che ti rimane la roba buona, ma per farla rimanere bisogna che si impigli con un sacco di connessioni che vanno a agganciarsi a tutte le altre cose vissute, e la, che so io, il teorema di Pitagora mio, perché il contenuto è una specie di truffa. Il teorema di Pitagora dice, vabbè, il teorema di Pitagora, guarda, ti scrivo la formulina, poi ti fa il disegnino, ma il teorema di Pitagora che c'è nella mente di Madre Grazia non è il teorema di Pitagora che c'è nella mia mente, anche se lei lo sa usare, io lo so usare, ma perché le nostre esperienze l'hanno agganciato a cose diverse e quindi ne abbiamo immagini diverse. Ecco dov'è che il contenuto non esiste. I contenuti esistono e come? Ma quando si formano nella mente, e in ciascuna delle vostre menti si forma un contenuto diverso di fatto. Quindi quello che conta è il processo con cui crescono i contenuti nella mente, non la somministrazione dei contenuti in tutte queste diavolerie, quelle elettroniche e anche quelle cartacee. Se io fossi venuto come voi volavate che io ci venisse, e cioè per vostro vescovo, egli mi si sarebbe serrata la metà della bocca. Vedi, e così sarei stato, che non avrei potuto parlare se non con la bocca chiusa. E io ci so voluto venire a questo modo, per parlare così, alla larga, così che io potrò dire ciò che voglio e potrò parlare a mio modo di ogni cosa. Evidente, anche queste non sono parole mie. È Bernardino da Siena, ovvero Bernardino degli Albizzeschi, 1300, predicatore francescano, insubordinatissimo, infatti pare che abbia avuto l'occasione di diventare vescovo tre volte e tre volte ha detto no Ciccio, io sto basso. Grande uomo, amava parlare, ho letto da un'altra parte, Chiarozzo piuttosto lui, fantastico. E per servire può occorrere disubbidire, che noi eravamo, cioè se io prendo un mezzadro, io conosco quelli della Toscana, ma insomma il mondo è stato agricolo, contadino, dove noi abbiamo il 90% di vita contadina, ma era un superuomo rispetto a uno qualsiasi di noi operatori del terziario. Noi siamo diventati degli zombie di fatto, cioè era capace di affrontare qualsiasi problema, ma doveva andare al nocciolo, se no moriva. E noi con queste regole, sì, è vero che è virtuoso obbedire alle regole, eccetera, però bisogna stare, perché se no a finire io costruisco anche la bomba atomica, con questa storia, se si va parecchio là. E la responsabilità, no, io ci sono dei giganti in questo senso, ma prendo Don Milani, che è riuscito a stare dentro dove pensava di dover stare, ma si è massacrato, e questa è la grandezza. E poi sarà qualcun altro a giudicare, no? Però questo non possiamo esimerci da questo, cioè se riduciamo tutto a ragioneria, proprio in un settore dove sono in gioco la mente, le anime delle persone, è finita, cioè, allora diventa tutto un massacro. E qui io vado nel pratico, perché se no il pratico serve, però attenzione amici, è il pratico mio, il contesto mio. Nei corsi che faccio io ho due tipologie, la faccio breve, mi avanzano 5 minuti. Io insegno o a mega corsi orrendo insegnamento di informatica spappolato al primo anno da ogni cosa, dai filosofi ai medici, tutti. Io l'ho fatto a medicina e altri 20 o 25 corsi sanitari, quindi classi di 200-300 persone, cose del genere. Oppure le bellissime esperienze, infatti a me piacerebbe ora solo accompagnare insegnanti. Infatti mi piace tantissimo l'esperienza che ho fatto presso la IUL, che è l'Università Telematica, che ha fatto la vostra collega, che ho conosciuto quest'anno, Laura. E lì, lei l'ho vista la prima volta oggi, non li vedo praticamente mai, è una cosa che avviene tutta online, sono insegnanti di tutta Italia. Però anche la sfida lì interessante era, anche senza vedersi, far venire fuori le emozioni, ecco, perché se vengano fuori le emozioni vuol dire che succede qualche cosa, è questo. Ecco, i contesti miei sono questi, molto più facili dei vostri, dove uno sta 6-8 mesi e nel quotidiano è un'altra cosa. Allora, dunque, abolite la firma di frequenza, Ma io lo so, perché gli studenti, ottengo un rapporto con gli studenti per cui so cosa fanno, si chiacchiera tanto, mi scrivono un sacco di cose. E fanno, che fanno su 300 persone? Molti sms, leggono il giornale preso nel treno, ma molti leggono libri, non è vero che non leggono, non è affatto vero. I miei compagni negli anni 60 leggevano forse meno, forse di più, chi lo sa. Nessuno mi venga a dire che il figliolo del Casellanta negli anni 60 leggeva romanzi, ma scherziamo? Cioè, quelli che leggono oggi sono grosso modo li leggevano, ma forse un po' di più, alla mia epoca. Questa è una cosa, a me non torna per niente. Leggono, giocano, vabbè, Red, queste cose, chat, di tutto e di più, magari studiano le dispense di un altro, mentre sono lì. Giocano a filo filetto, questo io non potevo fare cose online negli anni 60, ma filo filetto modestamente ero un professionista, vabbè. A scuola. Cioè le cose hanno senso o non hanno senso? Allora io la abolisco, io non voglio davanti a me gente che dorme. Vuol dire che sto sbagliando io, diciamo così, non funziona sta cosa. Quindi aboliamo il film di frequenza. Abolite il ricevimento, quell'oretta schisa dove a volte il prof c'è o non c'è e questi disgraziati come zombie girano nei corridoi. No, basta. Devo dire subito come ho ovviato, la mia presenza è pervasiva, email sono tutte le volte che ci sarebbe lezione, sono lì a disposizione di tutti, per interventi mirati per chi mi li chiede, e sanno che se mi scrivono in 24 ore rispondono attraverso il blog o altri strumenti. E il ricevimento che senso ha? È presenza, cioè tu ci sei, punto e basta. Aboliamo queste domande, questa burocrazia, ci sei o non ci sei? Sì, ci sei, sei sempre disponibile, ecco. Abolito l'esame. L'esame, secondo me, è un buco nero della formazione, perché ridurre a un episodio di poco un qualcosa che è durato mesi, centinaia o migliaia d'ore, è un insulto alla dignità umana. È possibile. Cioè, allora, se io ci sono con i miei studenti, ma lo so benissimo se hanno fatto, vorrà dire, semmai, che uno studente, se non è pronto, non viene. Molliamo il tempo invece che dare punteggi come alle fiere del bestiame. Allora, finché non ci sei, non hai vissuto abbastanza con me questo percorso, allora te non è finito, non è questione d'esame. Quindi ho abolito l'esame. Abolito il programma. I contenuti non hanno senso in un mondo, io mi riferisco soprattutto a quello tecnologico, cioè che li insegna ancora il bit e il byte, quando in realtà loro hanno il problema di gestire decentemente le identità in Facebook, se no fanno casino. No, partiamo dalle cose che influiscono sulla loro vita. Quando necessario si cala su bit, su byte. Ma quella è una sciocchezza. Non posso mica io stare sotto l'usbergo della cattedra universitaria e insegnare sciocchezze perché lo dico io. No, io mi devo occupare dei loro problemi. Quindi si elimina il programma e si sostituisce un percorso. Questo vale sia con i percorsi IUL o con gli altri studenti. Io stabilisco 5 o 6 punti, ma poi lì dentro lascio tutto l'asco, perché se capita qualche idea, qualche studente o salta fuori un problema, perché può succedere che da un anno all'altro compare un nuovo problema e io lo affronto insieme agli studenti il percorso e si fa il percorso insieme. Le lezioni frontali le ho ridotte, non le ho abolite, ma le ho ridotte al 10%, non perché non creda alla bontà della lezione frontale, ma proprio per nobilitarla. Perché se la lezione frontale diventa una recita al buio con le PowerPoint, ora dico una cosa su PowerPoint, è una recita e questi dormono e se ne devo fare 20 perché c'è scritto 20, vabbè, è un pacco, napoletano intendo, pacco, io ti vendo una cosa, dentro è vuoto, c'è un'altra cosa, va bene, che non vale, lo avevo comprato. Quindi hanno pagato le tasse e non hanno ricevuto niente. Io fo la prima lezione e siccome è agitatella, loro rimangono così. Dopodiché, se mi capita l'occasione, una volta organizzato un seminario in cui entrarono dei miei amici clown e artisti di strada che mi deposero perché volevo che capissero bene una cosa, ecco, loro quella giornata non se la dimenticano più. Ecco l'insegnamento qui di Medina, è cercare sistemi, va bene. Poi sono le altre, io non è che vuoi fare le girate nel 90% del tempo delle lezioni, no, sono in aula con il mio computerino, tanto oggi si lavora ovunque, anche ora se vuoi fuori lì su una panchina posso lavorare, quindi non c'è più questa cosa, il luogo di lavoro. sono disponibile, quindi se non c'è nessuno io gli dico: ragazzi, non mi offendo, tanto io lavoro per voi, rispondo a voi, continuo a lavorare per voi, ma se venite, qualsiasi domanda mi facciate, io rispondo. Volete una lezione al volo, se mi riesce? Se non mi riesce, ve lo dico, ve la fo domani, perché bisogna orienti. Si fa un seminario in tre, quello che capita. A volte mi capita uno studente triste che vuole essere consolato perché c'ha problemi nello studio, mi capita anche questo. Di tutto. Ecco, allora, lezioni frontali al 10%, perché se si fanno devono essere altamente significative per tutti. Se no, creiamo occasioni che siano di sicuro significative, ma allora non creando vincoli, cioè tipo tante ore, eccetera, eccetera. Abolito il divieto di copia in generale, cioè non infanghiamo la nobile attività della copia. Dire, ma Michelangelo si è finito le mani a copiare gli affreschi di Masaccio nella chiesa del Carmine, mi è arrivato uno a tirargli un occhino in grullo, tu devi copiare, cioè, il nostro modo, i neuroni specchio, Rizzato di Padova ha dimostrato che abbiamo i neuroni specchio. Io vedo lei che fa una cosa, mi scattano dei neuroni vicini a quelli che scatterebbero se la facessi anch'io. Sono questi i meccanismi. Cioè la copia è fondamentale. Naturalmente la copia nobile, dove io sto, cerco di assorbire, ma se sono messo in condizioni positive, allora sì, perché mi voglio impadronire, adesso a fare una cosa, io guardo Canzo, lei lo fa, io no, allora cerco, quello è apprendimento alla sesta potenza, cioè quando io penso all'immagine del bambinetto che scrive e così, no, è la morte, quella è la morte della conoscenza, il lutto effettivamente della scuola. Concludo, pronunciato più volte la parola esploratore. I bambini sono esploratori, ma la concludo con un episodio. Nei corsi dove c'è stata laurea sono adulti, fra l'altro adulti con famiglia, insegnano, gente alla testa piena di cose, di problemi, sono anche spesso strutturati perché vivono la scuola, come sapete benissimo che è la scuola, no? E quindi c'è a un certo punto, quando i corsi funzionano, accade un fenomeno stupefacente. A un certo punto cominciano a entusiasmarsi come bambini. E siccome io li conosco per ciò che scrivono primariamente, a volte anche per ciò che ci diciamo nelle aule virtuali, io rimango sempre, la terza volta, terzo anno che lo faccio, rimango stupito delle espressioni di giubilo che potrebbe essere di un quindicenne. Evviva, ce l'ho fatta! Non credevo, fantastico, pensavo di essere negato, negata. E questo è significativo. Cioè, voglio dire, se è una persona ormai altamente strutturata, che affronta delle cose con partito preso, io per la tecnologia sono sempre stato negato, che diventa in casa quello che dice agli altri, guarda, si fa così, o una mamma disse, a una di Como, fra l'altro, del corso dell'anno scorso, che raccontò un episodio delizioso, e la mamma e il figliolo, il babbo e il figlio, che cenano, dice, ma la mamma è impazzita, che fa sempre a pispolettare al computer? Ma dice, studia informatica, non so. Riemerge l'esploratore che eravamo da bambini. E questo, lo sapete come chiude quel libro di Medina, John Medina, il neuroscienziato? Chiude proprio così, descrivendo un episodio vissuto con suo bambino di 4-5 anni. Noi è fondamentale che impariamo a esplorare il mondo come i nostri bambini. E con questo chiudo.
Ho imparato che c'è speranza anche per me, quindi andiamo bene, no? Al di là della battuta e del fatto delle associazioni per cui qualcuno ha scritto che la disobbedienza non è più una virtù, invece altri piani, altre cose. Abbiamo qualche minuto, anzi qualcosa di più di qualche minuto, capisco che reagire a provocazione, tra virgolette, chiamiamola così, comunque al racconto sicuramente di un'esperienza, quindi non qualcosa di inventato o, come dire, strutturato per il momento di oggi, ma che, come dire, è l'espressione di un'esperienza di vita. Se se vogliamo, anche se ripeto, non è facile reagire con qualche domanda, qualche critica, qualche suggerimento.
Critiche
soprattutto.
Sempre.
O qualche, come dire, confronto di esperienza di vita, perché ciascuno di voi poi ha un suo vissuto particolare e quindi nella sua realtà vive tutte queste dimensioni in un certo modo, in una certa forma, dentro certe regole, apparati, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi con molta libertà, se c'è qualcuno che vuole provare l'emozione di una domanda, di un intervento, deve venire qui perché io non ci arrivo, questa è già... Ma ci arriva lì.
Io faccio una domanda un po' fuori dal cuore, come si usa dire, nel senso che faccio il commercialista, se il mondo della scuola lo conosco. Mi pare che la conclusione di tutto il discorso sia che possiamo fare un mondo senza regole, nel senso che quello che importa è la relazione tra le persone, eccetera. Ora, ripeto, io non so se nella scuola, ma avendolo detto lei, naturalmente ci credo, se nella scuola questo funziona, penso di sì, perché da quello che ho capito funziona. La mia domanda è relativa ad altri settori della società, per esempio il mondo del lavoro, ad esempio, ma senza andare sulle grandi aziende, eccetera, ma anche in uno studio professionale, comunque in ambiti abbastanza ridotti, vedo un po' difficile, insomma, applicare la regola che può esistere un mondo del lavoro, che poi è sempre un mondo dell'apprendimento, no? Perché i giovani è chiaro che devono in qualche modo apprendere rispetto agli adulti, se possa esistere un mondo di questo genere che paradossalmente io definisco senza regole. È chiaro che di sicuro lei non voleva probabilmente dire questo, ma solo per sintetizzare e farmi capire.
Poi vogliamo magari un altro intervento, se c'è, subito.
Io ho la memoria di lavoro vicino.
Allora,
no, ma ci siete voi, però che c'è.
Approfittiamo della memoria di lavoro fresca.
Allora, è un'ottima domanda questa. Le regole sono fondamentali. Ma proprio per questo bisogna buttare via le regole stupide, perché ci sono regole stupide e regole fondamentali. Nel caso della scuola, cioè, la regola è che te, giovane, la cosa la devi aver vissuta per davvero, non per finta. Cioè, non è che avendo fatto quel percorsino con due botte di tacco, un voto rapinato, un quizzettino, così, sei a posto. No. E invece passa questo messaggio, passa tantissimo. Io conosco benissimo gli studenti di medicina, soprattutto di infermieristica, così, ma è un messaggio pedagogico devastante, perché noi lo sappiamo che succede poco nella loro mente, ma la macchina va avanti bene così, ma non va bene, perché i giovani si abituano all'idea che le cose bisogna farle in maniera che tornino, non che succedano per davvero. Bisogna enfatizzare le regole vere. È giustissima l'osservazione uscendo dalla scuola. Quindi in realtà i miei studenti soffrono, attenzione, non è che in questo contesto sono lì che si fa, non è il paese dei balocchi, assolutamente, anche se si divertono moltissimo, ma patiscono anche molto. Ne può essere testimone Laura, che all'inizio è un bel pasticcio, perché sono angosciati, che sta succedendo qui? Gli viene l'ansia, perché nessuno ha mai parlato fra loro. Fra l'altro loro così, e quindi è dura, e quando cercano di fare, se si pensa soprattutto a loro, magari quarantenni, cinquantenni, a volte c'ho dei coetanei, che si barcamenano, cercano di fare le cose, fanno grande fatica, lo stesso anche i miei studenti di medicina, quando devono fare una cosa per davvero, perché quando la si fa per davvero è tutta un'altra storia, molto più facile impararla per dirla domani. Quella è una regola finta. Ma uscendo giustissimamente nel mondo del lavoro, ma certo, ma le regole sono fondamentali, ci mancherebbe, ma anche qui regole tutte belle piene di senso. Allora, li hanno capito le grandi aziende moderne, Nokia che avevo citato mi sembra prima, Google, hanno creato degli spazi informali molto ampi, perché sanno che quello spazio informale succedono delle cose se si mettono, sono spazi senza regole, sono delimitati, ma sono spazi senza regole perché si diffondono le idee. Se io a furia di regole creo una struttura dove l'informazione va solo bottom up e viceversa, viene un sistema molto inefficiente. In alcuni aspetti bisogna far sì che le idee facciano come fanno nell'accademia di un tempo, non questa di oggi, quella di un tempo, e nel mondo, passino velocemente, così, istantaneamente. Se io do una mela a te, io non ho più la mela, ma se do un'idea dopo l'abbiamo in due, è questo fatto meraviglioso. In questo eccesso di regole non illuminate, potrei chiamare, c'è il fatto che noi stiamo utilizzando i giovani come degli idioti, come delle pezze da piedi, in Italia particolarmente. Cioè, un professore, un dirigente, tratta il più giovane come uno... Non c'è ascolto. Ma voglio dire, Einstein ha scritto non solo la relatività generale, perché ha scritto altre due cose, e su un'altra che ha preso il premio Nobel, a 26 anni. Cioè, la stragrande maggioranza delle idee sono atti di follia avuti da ragazzi di 20-25 anni. E i nostri, io sto parlando del mondo universitario, conosco un po' di più, gli assegnisti di ricerca, li stiamo usando per fare manovalanza. E noi docenti, ci sono dei casi straordinari, come sempre, in tutte le istituzioni, ci sono forse poi quelli che illuminano il tutto, forse, certamente. Ma in media non accade questo. E utilizziamo i giovani senza in realtà trarre vantaggio da quella forza straordinaria creativa e anche d'entusiasmo, e li facciamo diventare degli impiegati anche della ricerca. Quindi io penso anche nelle organizzazioni c'è un'attitudine all'ascolto. C'è un'azienda americana dove un principale illuminato, ora non sto a farvi la storia lunga, ha capito, è un'azienda di 9.000 dipendenti in tutta l'America, che se lui interpella la base, siccome sono tutti giovani, si occupano di informatica, gli ritornano delle idee strepitose, quindi lui non decide più a priori. Lui dice si dovrebbe fare questa cosa, e poi butta l'idea. E gli tornano indietro un sacco di idee, e va avanti così, ha avuto un successo strepitoso. Quindi non ha senso di regole. Anzi, è come il discorso delle lezioni frontali. Cioè, le regole... Non usare il sistema delle regole come un alibi per fare le cose tutto sommato in maniera comoda, perché questo succede tantissimo. Ecco, non so se ho risposto.
Velocemente, Enrico, si sente la tua voce. Enrico di Palermo.
Non è una domanda vera e propria, più è un apprezzamento, nel senso che vorrei dire che io la penso come lui, ma meglio che, cioè, volevo dire che lui la pensava come me, ma è meglio dire che io completamente gratificato da. Un po' invidioso e geloso perché lui riesce a farlo, io no, però mi piacerebbe tanto questa cosa, che normalmente sono abituato a fare riunioni per conto del mondo, dove è la regione che parla e dice quali sono le regole da rispettare, e mi fa piacere invece che siano anche delle regole da non rispettare, insomma, dove si può. Quindi era solo così. Il mio apprezzamento, sono molto d'accordo con tutto quello che ha detto, mi piacerebbe iscrivermi a uno dei suoi corsi, non so cosa ci sono, però è molto stimolante e una cosa. Idea ormai da lunga esperienza posso dire trova conferma anche presso i ragazzi con i quali noi abbiamo che fare tutti i giorni, e di queste cose ha bisogno, perché nel momento in cui noi facciamo scuola, già sappiamo, c'è bisogno di che io i nostri ragazzi li perdiamo, dobbiamo andare a raccogliere con altre emozioni, con altre situazioni che vivono.
Io posso, non parlo
al
microfono, mi agito quando devo parlare in pubblico, farei i pasticci. Volevo proprio testimoniare, sono io Laura, quella che avevo detto prima, e volevo proprio testimoniare che nel professor Formiconi io ho trovato davvero non la teoria ma la pratica. Non è vero, cioè Io mi sono trovata a scrivere alla mia età in HTML, perché il mio collega sa essere abbastanza difficile. Quindi ho fatto cose difficili, però la soddisfazione è stata grandissima. Di professori, sia per lavoro che per studio, ne ho incrociati tanti, me ne sono rimasti impressi due. Uno era il professor Muratti e l'altro era il professor Formiconi, e di questo sono proprio grata. Per cui se qualcun altro volesse fare il corso, io lo consiglio.
Anche le sponsorizzazioni.
Anche le sponsorizzazioni.
Prego. Ci dice cosa pensa di Paolo Quagno?
PowerPoint è uno strumento meraviglioso, tutti gli strumenti sono meravigliosi. Il problema è come li mettiamo al servizio dell'uomo, è lì che casca l'asino spesso. Si è detto che sono le immagini a entrare potentissimamente nella nostra mente. La nostra mente è una cosa meravigliosa che carpisce le immagini a un ritmo. 2500 immagini rimangono, io ho letto, per un sacco di giorni, una cosa mostruosa. Poi facciamo PowerPoint, dice bello, associo le immagini al discorso, no, siamo a posto, e ci scrivo testo, che è 10 volte più inefficiente. Ma allora se l'immagine si deve ridurre a scrivere testo, allora si è speso un sacco di soldi per fare la stessa cosa. È molto meglio parlare così, almeno l'umanità sgorga. Invece se mi metto qui avanti la prossima e leggo, si va tutto a dormire, ci vuole 10 caffè dopo. Ecco, e questo è il problema di PowerPoint.
Chiaro. Madre Grazia.
Sì. Allora, io non uso il microfono, ma uso la mia voce. Prima di tutto ringrazio tantissimo il professor Andreas e sono veramente molto contenta che lei sia qui oggi. Mi ritrovo tantissimo in quello che ha detto. Noi però in questo momento siamo in un gruppo non di insegnanti della scuola di infanzia, primaria, scuola dell'obbligo, l'istruzione, ma siamo proprio in un campo della formazione. E io credo che oggi i contenuti che lei ci ha dato ci permettano di fare delle riflessioni su come è grande anche per noi, che ogni giorno incontriamo i ragazzi, rischiare di trasformare quella che è la formazione all'interno dei nostri centri in istruzione. Questa è una cosa che io in questo momento sento molto forte, ma sento anche il rifiuto dentro. La ringrazio perché quello che deve essere anche come stile canossiano è quello della promozione della persona. E quindi Madre Natalina aveva aperto dicendo che cos'è la cultura, che cosa vuol dire offrire cultura. Sicuramente vuol dire prima di tutto avere chiara l'idea che la persona non è un contenitore da riempire, ma che la persona ha tutti quei link, se vogliamo usare i termini, per diventare lui stesso, no? Quelle tantissime porte, quei tantissimi spazi dove la persona ha già un terreno per poter accogliere i contenuti ma trasformarli immediatamente. La ringrazio per la parola meravigliosa che lei ha continuato a dire. Noi siamo delle meraviglie, il nostro cervello è una meraviglia, ma perché noi siamo davvero abilitati a trasformare le nostre competenze in altro, in vita, grazie attraverso il nostro essere umano, il nostro essere persone ricche di emozioni e sentimenti. La ringrazio tantissimo.
Grazie a voi.
Grazie.
Un applauso per...
Ciao, vi posso dare un